Buonasera a tutti. Dopo aver seguito il processo di Norimberga ai principali criminali di guerra, esaminiamo ora i processi secondari di Norimberga, che sono formalmente i processi per crimini di guerra davanti al Tribunale militare di Norimberga, e furono una serie di 12 processi militari americani per crimini di guerra contro i membri sopravvissuti del potere militare, politico ed economico della Germania nazista, tenuti a Norimberga dopo la Seconda Guerra Mondiale dal 1946 al 1949, proseguendo il processo dei principali criminali di guerra davanti al Tribunale Militare Internazionale. Anche se inizialmente era stato stabilito di tenere più processi internazionali davanti al Tribunale Militare Internazionale, le crescenti divergenze sorte fra i quattro paesi vincitori, cioè gli Stati Uniti, il Regno Unito di Gran Bretagna, la Francia e l'Unione Sovietica, resero questo progetto irrealizzabile. Nonostante ciò, la Control Council Law numero 10, promulgata il 20 dicembre del 1945 dal Consiglio di Controllo Alleato, stabiliva che ogni singola autorità d'occupazione potesse svolgere processi indipendenti a sospetti dei criminali di guerra all'interno della sua area di influenza. Basandosi su questa legge, le autorità d'occupazione americane svolsero 12 processi secondari, successivi al grande processo contro i maggiori criminali di guerra. Tutti i giudici dei processi erano americani, così come i pubblici ministeri, a capo dei quali fu posto il brigadier generale Telford Taylor. Anche nelle altre zone d'occupazione, in base alla stessa legge, si tennero processi similari. I 12 processi davanti al tribunale americano, che cominciarono il 9 dicembre del 1946, si conclusero il 13 aprile del 1949 e furono: primo, il processo ai dottori; secondo, il processo Milk; terzo, il processo ai giudici; quattro, il processo Paul; cinque, il processo Flick; 6, il processo all'Haig Farben; 7, il processo degli ostaggi; 8, il processo alla RSCHA, che sarebbe il comando generale della Gestapo; 9, il processo all'Einsatzgruppen, di cui abbiamo parlando di questo gruppo di criminali; poi 10, il processo Krupp; 11, il processo ai ministri; e 12, il processo all'alto comando, all'OKV, all'Oberkommando della Wehrmacht. I 12 casi richiesero 1200 giorni di procedimenti legali e le trascrizioni di questi procedimenti su 330.000 pagine, senza contare centinaia di documenti verbali e altri dossier. Dei 177 imputati che furono processati, 35 furono rilasciati e 142 condannati. Dei 142 condannati, 26 furono sentenziati alla pena di morte, 7 nel processo ai dottori, 4 nel processo Paul e 15 nel processo agli Einsatzgruppen. Dei 118 non condannati a morte, 20 furono condannati al carcere a vita e 98 ottennero una sentenza inferiore ai 25 anni. Ricordiamo che da questi processi il regista statunitense Stanley Kramer prenderà spunto per realizzare il famoso film Vincitori e Vinti. Tralasciamo ora gli altri 11 processi e concentriamoci sul processo ai dottori, che è forse quello più importante. Il processo ai dottori fu il primo dei 12 processi secondari di Norimberga che le autorità militari statunitensi indissero a Norimberga contro i sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche ed economiche della Germania nazionalsocialista. La Corte militare del Control Council Law processò 23 persone, fra dottori e amministratori, accusati di aver preso parte a crimini di guerra e crimini contro l'umanità, partecipando a esperimenti nazisti su esseri umani in nome della scienza. Le accuse rilevarono che nella Germania nazionalsocialista i medici tedeschi pianificarono e attuarono il programma di eutanasia Action T4, ossia l'uccisione sistematica di persone ritenute, fra virgolette, indegne alla vita, ritardati mentali, internati e disabili, e che durante la Seconda Guerra Mondiale gli stessi medici condussero esperimenti pseudoscientifici nei campi di concentramento sui prigionieri senza il loro consenso. Ebrei, polacchi, russi e zingari furono i prescelti. La maggior parte morì o rimase permanentemente menomata. Il processo incominciò il 9 dicembre del 1946. Le imputazioni furono elencate il 25 ottobre del 1946 e si chiuse il 20 agosto 1947. Furono ascoltati 85 testimoni ed esaminati 1471 documenti. I giudici in questo processo davanti al tribunale militare erano Walter Bierce, presidente, Harold Sebring, della Florida, Johnson Crawford, dell'Oklahoma, Telford Taylor, scusate, capo del consiglio d'accusa che abbiamo nominato prima, e James McHaney, responsabile dell'accusa. Dei 23 imputati, 20 erano medici, cioè Brack, Rudolf Brandt e Sievers erano ufficiali nazisti. Tutti gli imputati si dichiararono non colpevoli. 7 furono assolti, 7 ricevettero condanne a morte. I rimanenti furono condannati al carcere con diversi gradi di imputazione. Le imputazioni erano, al primo caso d'accusa, cospirazione a commettere crimini di guerra e crimini verso l'umanità, come descritto nei casi d'accusa 2 e 3. Gli imputati da settembre 1939 ad aprile 1945 presero parte a un disegno comune e cospirarono, accettando insieme con altri, di commettere crimini di guerra e contro l'umanità. Tutti gli imputati, insieme o con altri, parteciparono come leader, organizzatori, investigatori e complici nella formulazione e nell'esecuzione dei crimini. Caso d'accusa 2. Cioè crimini di guerra. Gli imputati, da settembre 39 ad aprile del 1945, illegalmente e volontariamente e intenzionalmente commisero crimini di guerra, come definito dall'articolo 2 del Control Council Law numero 10, precisamente esperimenti di medici senza il consenso del paziente su prigionieri di guerra e civili nelle zone occupate e partecipazione allo sterminio dei gas di massa nei campi di concentramento. In una camera a bassa pressione venivano ricreate le condizioni atmosferiche di altitudini molto elevati, circa 10.000 metri sul livello del mare, in cui venivano rinchiusi dei prigionieri. Karl Brandt, Hans Loser, Schroeder, Gebhardt, Rudolf Brandt, Mrugowski, Poppendick, Stevens, Ruf, Romberg e Becker, Freising e Welz furono incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. Poi veniamo agli esperimenti sul freddo. Da agosto 1942 a maggio 1943 condussero al campo di Dachau, sempre a beneficio della Luftwaffe, esperimenti sugli effetti del freddo e sull'assideramento dell'uomo. In una serie di esperimenti i soggetti furono forzati a rimanere in una vasca di acqua ghiacciata per più di 3 ore. In altri furono costretti nudi a rimanere all'aperto a temperature sotto zero. Gli stessi imputati citati prima furono incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. Di questi esperimenti sul freddo ne abbiamo parlato quando trattavamo i campi di concentramento e degli esperimenti medici che erano stati effettuati ad Auschwitz. Parlando di Auschwitz, ricordiamo per inciso che il famoso dottor Mengele, ufficiale medico delle SS, autore di esperimenti incredibili e inumani sui gemelli e su altro tipo di operazioni, non era presente al processo in quanto si era rifugiato in America Latina, esattamente in Argentina, dove era arrivato aiutato dall'operazione Odessa e ha vissuto fino alla morte avvenuta negli anni 70 tranquillamente senza essere mai raggiunto dalla giustizia. Passiamo ora agli esperimenti sulla malaria. Da febbraio all'aprile del 1942 esperimenti furono condotti al campo di Dachau per la ricerca sul vaccino della malaria. Prigionieri sani del campo furono infettati dalle zanzare o da iniezioni di estratti delle mucose delle zanzare. Dopo aver contratto la malattia, furono trattati con vari farmaci per vederne la relativa efficacia. Oltre 1.000 prigionieri furono utilizzati in questi esperimenti. Poi vediamo gli esperimenti sul gas. Da settembre 1939 ad aprile 1945 diversi esperimenti sul gas furono condotti nei campi di Sachsenhausen, Natzweiler e in altri campi dalle forze tedesche, nello specifico sull'HOST, gas velenoso e conosciuto anche mustard gas. Ferite volutamente inflitte furono infettate con il gas. Poi ci sono esperimenti con i sulfamidici. Da luglio del 1942 a settembre del 1943, esperimenti sull'efficacia dei sulfamidici furono condotti al campo di Ravensbrück a beneficio delle forze armate. Furono deliberatamente inflitte ferite e poi infettate con batteri. Vediamo ora quello che fu fatto per la rigenerazione di ossa, muscoli e nervi e trapianto di ossa. Da settembre del 1942 a dicembre del 1943 furono condotti esperimenti al campo di Ravensbrück a beneficio delle forze armate. Sezioni di ossa, muscoli e nervi furono rimossi dai soggetti. Le vittime soffrirono intense agonie, mutilazioni ed inabilità permanente. Esperimenti sull'acqua di mare. Da luglio del 1944 a settembre del 1944 furono condotti al campo di concentramento di Dachau a beneficio della Luftwaffe e della Marina Militare tedesca diversi studi sui metodi di assimilazione dell'acqua di mare. I soggetti venivano privati di qualsiasi cibo e nutriti solo con acqua di mare, chimicamente modificata. Esperimenti chimici sull'itterizia. Da giugno 1943 a gennaio 1945 ai campi di Sachsenhausen e Natzweiler furono effettuati esperimenti a beneficio delle forze armate alla ricerca delle cause e vaccini sull'epidemia itterica. I soggetti venivano deliberatamente infettati dall'ittero provocandone la morte o gravi danni fisici. Esperimenti di sterilizzazione. Da marzo 1941 a gennaio 1945 esperimenti di sterilizzazione furono condotti nei campi di Auschwitz e Ravensbrück. Il fine di questi esperimenti era sviluppare un metodo che risultasse appropriato per la sterilizzazione di milioni di persone in poco tempo e con minimo sforzo. Furono utilizzati razzo X, operazioni chirurgiche e svariate droghe, provocando la sterilizzazione e molteplici menomazioni fisiche e mentali, se non la morte. Ci furono poi esperimenti sul tifo petecchiale, da dicembre del 41 a febbraio 1945, che furono condotti nei campi di Buchenwald e Natzweiler a beneficio delle forze armate sull'efficacia di vaccini contro il tifo petecchiale. A Buchenwald numerosi prigionieri furono deliberatamente infettati con il batterio per valutarne la sopravvivenza. Più del 90% morirono. Ad altri detenuti furono iniettati svariati vaccini e sostanze chimiche per valutarne l'efficacia. Il 75% fu vaccinato o alimentato con sostanze chimiche e dopo un periodo di 3-4 settimane infettate dal batterio di tifo petecchiale. L'altro 25% fu infettato senza prevederne una vaccinazione per vedere i risultati. Furono condotti esperimenti sulla febbre gialla, vaiolo, tifo e paratifo A e B, colera e difterite. Altri esperimenti furono fatti sul veleno. Dal dicembre del 43 a ottobre 1944, al campo di Buchenwald furono condotti esperimenti sugli effetti di diversi veleni sull'essere umano. Il veleno veniva segretamente somministrato ai prigionieri nel loro cibo e chi non moriva per avvelenamento veniva ucciso per poterne effettuare l'autopsia. Poi ci sono esperimenti su bruciature. Da novembre 1943 a gennaio 1944 furono condotti esperimenti a Buchenwald per testare gli effetti di diverse preparazioni farmaceutiche su bruciature da fosforo. Queste ferite erano inflitte sperimentalmente con il fosforo bianco, utilizzato già nella preparazione di bombe incendiarie, provocando dolore e menomazioni fisiche. Poi c'è la produzione di cadaveri. Da giugno 1943 a settembre 1944, Rudolf Brand e Sievers, volontariamente, deliberatamente e illegalmente, si resero partecipi di crimini di guerra, provocando la morte di civili appartenenti alle forze armate loro nemiche durante la guerra contro la Germania. E mentre erano in loro prigionia. 112 ebrei furono selezionati per gli esperimenti all'Università di Strasburgo, furono misurati e furono fotografati e poi furono uccisi. Successivamente furono fatti tre testi comparando le misure anatomiche, razza, caratteristiche patologiche, forme e taglie del cervello. Esperimenti sulla tubercolosi. Dal maggio 1942 a gennaio 1944, Blom e Rudolf Brandt, volontariamente, deliberatamente e legalmente, si resero partecipi di crimini di guerra, provocando la morte di civili e appartenenti alle forze armate loro nemiche durante la guerra contro la Germania, e mentre erano in loro prigionia. Infettarono 10.000 persone di nazionalità polacca con il batterio della tubercolosi, senza poi provvedere a un'adeguata assistenza medica. Riguardo a questo tipo di esperimenti sulla tubercolosi, voglio ricordare una storia che è tutta italiana. E mi riferisco a quanto detto delle sorelle Bucci quando ho parlato dei testimoni superstiti dei campi di sterminio e dei loro racconti. Un giorno, loro che erano deportate ad Auschwitz assieme a Andra e Tatiana Bucci, insieme al cuginetto Sergio, vennero avvisate dal capoblocco disse queste parole: verranno degli uomini, raduneranno tutti voi bambini e vi diranno: chi vuole vedere la mamma e tornare con lei, faccia un passo avanti. Voi dovete rimanere ferme al vostro posto e non rispondere assolutamente nulla. Le due sorelle lo dissero anche al cuginetto Sergio affinché si potesse salvare insieme a loro. Quando il dottor Mengele si presentò alla baracca insieme ai suoi uomini e chiese ai bambini di farsi avanti se volevano andare a trovare la mamma, Sergio, abituato a vivere solo con la madre, fece il passo avanti e venne prelevato insieme ad altri 19 bambini, per essere trasferito al campo di concentramento di Neuengamme, dove subì orribili esperimenti e trovò infine la morte. Le bambine, invece, grazie al loro legame e alla loro farsa forza a vicenda, rimasero ferme in silenzio e non chiesero mai di vedere la mamma. Ultima, l'Action T4, della quale abbiamo già parlato. Da settembre del 1939 ad aprile 1945, Karl Brand, Blohm, Brack e Owen, volontariamente, deliberatamente e illegalmente, si resero partecipi di crimini di guerra, partecipando e consentendo l'attuazione del cosiddetto programma eutanasia, per lo sterminio di migliaia di persone ritenute insane, incurabili, deformi e mentalmente ritardate, utilizzando gas, iniezioni letali o altre soluzioni. Gli anzidetti crimini di guerra costituiscono violazione alle convenzioni internazionali, in particolare agli articoli 4, 5, 6, 7 e 46 della Corte Penale Internazionale dell'Aia del 1907 e agli articoli 2, 3 e 4 delle Convenzioni sui prigionieri di guerra di Ginevra del 1929. Il capo d'accusa numero 3, crimini contro l'umanità. Da settembre del 39 ad aprile del 1945, tutti gli imputati, volontariamente, deliberatamente e illegalmente, parteciparono, consentirono e collaborarono ai piani e agli esperimenti senza il consenso dei soggetti civili, tedeschi e di altre nazionalità, dando morte e commettendo brutalità, crudeltà, torture, atrocità e atti inumani in riferimento al capo d'accusa 2. Poi, come capo d'accusa 4, vennero nominati tutti i dottori compresi in inclusi in questo processo, più le SS, che furono dichiarate un'organizzazione criminale dal Tribunale Internazionale Militare. Passiamo ora a vedere chi sono alcuni di questi 23-24 imputati. Non possiamo nominarli tutti, altrimenti andremo a finire alle calende greche, però voglio citarne solo i principali, che sono l'Oberführer, colonnello dell'SS Viktor Brack, condannato all'impiccagione, che era capo amministrativo della cancelleria del Führer nel Partito Nazionalsocialista tedesco. Poi vediamo il dottor Karl Brandt, che era Gruppenführer, comandante di divisione dell'SS, commissario del Reich per la sanità, medico accompagnatore personale di Hitler, membro del Consiglio delle Ricerche del Reich, condannato all'impiccagione. Poi Rudolf Brandt, Standartenführer, colonnello delle SS, consigliere ministeriale e capo dell'ufficio ministeriale del Ministero degli Esteri Interni del Reich, condannato all'impiccagione. Poi vediamo il dottor Karl Gebhardt, Gruppenführer dell'SS e medico personale di Himmler, capo chirurgo dello staff dei medici del Reich e della polizia, presidente della Croce Rossa tedesca, condannato all'impiccagione. Il capitano delle Waffen-SS, dottor Waldemar Hoven, responsabile medico del campo di concentramento di Buchenwald, condannato anche lui all'impiccagione. Poi vediamo il dottor Joachim Mrugowski, colonnello brigadiere dell'SS e responsabile dell'Istituto di Igiene delle Waffen-SS e della sezione medica del Reich, anche lui condannato all'impiccagione. Ultimo, vediamo Wolfram Sievers, scusate, che era Standartenführer, colonnello dell'SS e segretario generale della Hachenwerbe e direttore dell'Istituto per le ricerche militari, anche lui condannato all'impiccagione. Le sentenze di impiccagione furono eseguite nella prigione di Landsberg am Lech in Baviera il 2 giugno 1948. Le pene furono commutate in sede d'appello il 31 gennaio 1951 dal giurista John J. McCloy, preposto al controllo militare della zona degli Stati Uniti in Germania. La differenza tra ricevere una sentenza di carcere a vita o di morte fu decretata dall'appartenenza a un'organizzazione dichiarata criminale da una sentenza del Tribunale Internazionale Militare, l'SS. Mi sono intrattenuto a lungo su questo processo per dimostrare quanto il regime nazista avesse deviato completamente i medici dal loro scopo essenziale, che è quello di curare e guarire i pazienti e non farli soffrire inutilmente con esperimenti talvolta inutili e che provocavano ferite, lesioni ed anche la morte dei prigionieri stessi. Termino qui questa puntata e saluto a tutti. Caramente.